Presentatori del libro, presentiamo oggi una faccia cattiva perché abbiamo Procura Generale della Corte dei Conti, Procura Generale della Cassazione, è un approccio sicuramente, non voglio dire persecutorio, però in qualche maniera ci siamo vicini. Ecco. Mentre il volume, come tu giustamente sottolineavi, questo volume molto interessante, a cui forse il titolo non fa giustizia, ha un'apertura molto maggiore, perché corruzione amministrativa, il fatto di aver aggiunto amministrativa indica certamente questa volontà di rappresentare quello che è contenuto nel volume, e cioè tante altre cose oltre il fatto previsto dalla legge come reato, come corruzione. Però si potrebbe rimanere sviati, e cioè si potrebbe ritenere che questo sia un volume che parli della corruzione, e così non è. Questo volume parla della trasformazione dello Stato a partire dagli anni 90 sotto un'ottica particolare, che è quella della mala amministrazione e di una sua particolare sottospecie, che è la corruzione. Ed è questo, secondo me, il tratto particolarmente interessante, anche perché questo approccio non è un approccio di tipo, come posso dire, soltanto teorico, ma nasce dai tutti i diversi contributi nelle diverse parti. Io sono rimasto, per esempio, molto colpito e interessato da alcune notazioni, la prima e più generale delle quali è quella che negli anni 90, e anche prima per la verità, si era teorizzato che la diffusione nel nostro paese della corruzione dipendesse da un sistema politico bloccato per la pregiudiziale di esclusione del Partito Comunista dall'area di governo, e quindi come dalla esistenza di un rapporto di fedeltà dell'amministrazione non allo Stato ma ai partiti che lo avevano governato per tanti anni e si presumeva lo avrebbero fatto ancora. E la notazione di sorpresa è che in realtà la fine di questa pregiudiziale non ha determinato la fine della corruzione, ma ha determinato una sua, e nemmeno nella forma diciamo più ampia, una sua radicale trasformazione, e cioè una trasformazione che è strettamente legata al principio di responsabilità politica, anche se intesa in un senso che non è quello corretto. Perché questo? Perché spiegano molto bene gli autori che al principio di esclusione si sostituisce quello dell'alternanza, nel senso che ora tocca a me, e quindi non è il problema di e allora rubo quanto mi spetta. No, non è questo. Questa è una semplificazione assolutamente sbagliata. E allora faccio tutto ciò che è necessario per consolidare questa mia presenza e per far sì che questa presenza possa essere fattiva. Io lo voglio mettere in positivo, questo. Lo metto in positivo perché è una questione che va oltre, molto oltre questo tema, e che si può riassumere in una concezione giacobina della politica, una concezione cioè secondo il quale chi giunge in una posizione di potere ha perciò solo, e per il fatto che a lui è attribuita la responsabilità di raggiungere gli obiettivi sulla base dei quali è stato eletto, nel caso appunto di un sistema quale è il nostro, solo per questo ha poi il diritto dovere di raggiungere come che sia quegli obiettivi. Da qui una cattiva concezione dello spoil system, da qui una cattiva concezione del criterio di responsabilità all'interno dell'amministrazione. È questo che a me interessa molto. Questa capacità che ha il libro di far nascere da tanti aspetti diversi, ve ne segnalo un altro interessantissimo a cui non avevo mai pensato prima e che non saprei nemmeno illustrarvi compiutamente, è solo lo spunto che ho compreso, è quello che il rapporto tra sistemi di controllo e federalismo e apertura federale dello Stato, nella quale vi sono spinte contrastanti, con una mano si dà, con l'altra si prende, con la conseguenza che in realtà un'impostazione centralistica continua a rimanere forte. Vi sono quindi una serie di spunti che vanno molto al di là della corruzione amministrativa e che legano la corruzione amministrativa alla forma di Stato, alle modalità con le quali si reagisce alle trasformazioni anche che vanno oltre il nostro Paese, per esempio per il rapporto con gli organismi sovranazionali. Una conseguenza di questo è certamente che sono cambiati, venendo proprio al tema della corruzione, sono anche cambiati i meccanismi della corruzione, adesso parlo della corruzione in senso proprio, quella cioè in cui c'è un rapporto sinallagmatico, un rapporto di scambio che non è necessariamente di denaro. Sono cambiati perché è cambiato questo meccanismo e quindi viene messo molto bene in luce che quella struttura della corruzione con la quale si era interpretato negli anni 90 quasi totalità dei casi è ormai inadeguata a comprendere il meccanismo che è collegato a quelle trasformazioni di cui parlavo prima e che pone invece un rapporto non più diretto, non più un sinallagma immediato, ma un rapporto di do ut des che si può perdere in una serie di canali e che alla fine risulta in questo rapporto di scambio, ma che non è facilmente identificabile, con la conseguenza anche di una maggiore difficoltà di individuare ipotesi di reato con le strutture tipiche di cui noi disponiamo, di cui forse anche in questi giorni possiamo avere avuto delle esperienze concrete. Una profonda quindi trasformazione che non vuol dire che non viene, che non c'è più quel tipo di corruzione, anzi, io sono convinto che la struttura, come posso dire, classica della corruzione, che è quella poi strettamente legata alla inefficienza dell'amministrazione, inefficienza spesso voluta e collegata al ottenimento di benefici, continua a restare il dato di fondo. Per cui continuo a credere che sia fondamentale a questi fini i profili di recupero dell'efficienza, i profili di tutela della trasparenza continuano ad essere fondamentali. Io mi ero appuntato alla frase che Barrera aveva ricordato prima, quella si può essere efficienti e ladri, molto efficace per affrontare questo tema, molto efficace. La risposta è certamente sì, nell'immediato e in singoli casi. La mia risposta è certamente no, se si considera il sistema nel suo complesso, perché il meccanismo della corruzione è un meccanismo che necessariamente va a incidere sul rapporto dell'efficienza. Va a incidere perché è vero che vi possono essere meccanismi nei quali nell'immediato tu non cogli questo profilo. Veniva fatto l'esempio degli appalti spartiti non più attraverso i meccanismi classici, ma attraverso, come posso dire, patti di desistenza consolidati nel tempo e meccanismi che adesso è inutile andare a vedere nel dettaglio, ma che sostanzialmente si adeguano anche alle nuove forme di trasparenza dell'amministrazione. Il costo aggiuntivo non è soltanto il costo della dazione, il costo aggiuntivo è il costo che deriva dal fatto che da questo meccanismo necessariamente vi è un'alterazione della concorrenza che noi presupponiamo essere un meccanismo di selezione del migliore. E necessariamente il costo che da questo deriva è un costo che va molto al di là del pagamento della singola mazzetta o del guadagno in più che viene fatto dall'impresa, perché questa impresa scaricherà poi, non solo scaricherà i costi, ma soprattutto guadagnerà su questa rendita di posizione, perché è così che avviene poi il meccanismo, attraverso altri meccanismi ulteriori che genereranno altre ulteriori inefficienze e altri ulteriori guadagni. Quindi io continuo a credere, nonostante queste trasformazioni, che il tema dell'efficienza è quello che alla efficienza si collega della trasparenza, che vuol dire cioè riuscire a portare una logica di concorrenzialità pura, vera, controllata, come deve essere sempre la concorrenza, mai libera ma controllata e parametrata in tutti i profili dove vi posso, dove questa può esservi all'interno dell'amministrazione, per cui mi pare anche singolare che invece si aumentino i livelli degli appalti nei quali è possibile non ricorrere a meccanismi concorsuali. Ma come dire, corruzione vecchia e nuova, rimango nel tema che mi è più proprio come magistrato, corruzione vecchia e nuova richiedono strumenti di contrasto, strumenti di contrasto che soffrono in questo momento. E soffrono non solo per la mancata attuazione dei disegni di legge di cui sappiamo, di cui il libro tratta anche molto bene, molto accuratamente, dando conto delle diversità di approccio tra i diversi disegni di legge, quello governativo e quelli di provenienza dei diversi settori dell'opposizione, ma perché vi sono delle cose che richiederebbero degli interventi chiarificatori, perché generano meccanismi di confusione anche all'interno dell'amministrazione. Pensiamo per esempio a tutto il tema delle confische. La Corte di Cassazione circa 2 anni fa, con una sentenza ricognitiva, ha dato atto del guazzabuglio di norme che ormai ci sono in tema di confisca correlata con i reati dei pubblici amministratori o con i reati comunque in danno dello Stato, di appropriazione delle risorse dello Stato, che determinano un contenzioso e una difficoltà di comprensione che potrebbe essere risolta, perché si tratta semplicemente di un cattivo coordinamento di norme che sono intervenute nel tempo accavallandosi, ma che costituiscono un grosso ostacolo alla possibilità di recuperare le risorse illecite, che sono, e che è invece uno degli obiettivi principali e anche uno degli strumenti principali per contrastare la corruzione. È per questo che il Procuratore Generale, con un'iniziativa storica, se volete, è la prima volta che avviene questo, e avviene sulla base di una norma del riforma Castelli, che quindi, come vedete, non vi è una pregiudizialità nel valutare e anche nell'utilizzare gli strumenti che vengono messi a disposizione. Una norma che attribuisce un potere di vigilanza e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione su una serie di nuovi settori. Per la prima volta, un fatto storico, il Procuratore Generale ha convocato tutti i procuratori generali presso le Corti di Appello e ha posto alla loro attenzione i temi di cui io non ritorno, che poneva il Procuratore Generale Ristuccia, perché se non si riesce a agire con una abusata espressione, non dico come sistema paese, ma quantomeno come soggetti che hanno finalità convergenti e che non riescono a dialogare, siamo veramente indietro. Perdonatemi però se vi sono tante altre suggestioni per rimanere in questo campo, per esempio la rilevanza del tema della prescrizione che viene posta in tanti dei contributi. C'è una questione che a me interessa particolarmente, che viene affrontata nel volume, ed è la questione della valutazione quantitativa dei fenomeni di questo genere, di cui parlava anche adesso il procuratore Ristuccia con riferimento alla relazione di 2 anni fa, nella quale veniva fatta una certa valutazione del provento della corruzione su base nazionale. Qui secondo me c'è una grande arretratezza di tutte le nostre istituzioni. una grande arretratezza nel affrontare le possibilità di valutazioni macroeconomiche sui comportamenti criminali o devianti, in quelli devianti intendo dell'amministrazione. Ieri il vice direttore della Banca d'Italia ha fatto un intervento nel quale ha dichiarato, tra l'altro, che il costo, o meglio la massa dell'utilità ricollegabili al riciclaggio è del 10% del prodotto interno lordo. Io sono andato, questa è la notizia che è stata data dalla stampa, sono andato a vedere l'articolo. L'articolo cita una ricerca del 2008 che si basa su dati congetturali, non è quindi una ricerca della Banca d'Italia, e che fa una stima approssimativa di ciò che può essere questo dato, che è un dato spaventoso. Se fosse vero sarebbe una 1.500-2.000 miliardi. Sarebbe una cifra incredibile, poi bisogna vedere cosa si intende per riciclaggio, eccetera, però voglio dire, allora io credo che non è che sia un problema della singola amministrazione, questi allarmi possono essere anche giustificati, possono essere anche utili, perché pongono un campanello di allarme e attivano delle energie. Ma io credo che si debba fare un passo avanti, perché è possibile farlo. È possibile se le diverse amministrazioni prendono consapevolezza che l'esame del dato, dei dati statistici, da cui poi si può partire per valutazioni accurate di questo genere, non è un aspetto secondario del loro lavoro. Lo dico innanzitutto per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, nella quale questo aspetto è totalmente negletto per ragioni anche di carattere, come posso dire, ordinamentale, perché vi è da parte dei magistrati una certa ritrosia a lasciar gestire conoscenze che derivano dai registri delle notizie di reato, da tutto il patrimonio informativo che si potrebbe avere al Ministero della Giustizia, e quindi nella suddivisione costituzionale tra parte organizzativa e parte giurisdizionale una tutela, diciamo, della parte giurisdizionale, giusto o sbagliato che sia. Io non voglio entrare nel merito di questo, vi voglio solo dire che c'è un problema che riguarda specificamente la giustizia, ma che non è solo della giustizia. Quando l'Istat, per esempio, viene privato delle risorse per effettuare questa attività, e quando non ha accesso, perché per esempio in tema di giustizia non ha più una attribuzione di esame ed è un'autorità indipendente, si fa un danno alla possibilità di fare valutazioni serie di questi aspetti. Quello che è importante è che chi raccoglie i dati e li valuta sia un soggetto indipendente e diverso rispetto all'amministrazione. Prendete per esempio i dati sulle confische. Per i dati sulle confische noi avremmo confiscato l'equivalente di una manovra finanziaria, ma in realtà è poi possibile fare... su che cosa si basa questa valutazione? Si basa su quelle che sono le indicazioni delle forze di polizia nel momento in cui fanno il sequestro. E quindi, per esempio, dicono quella impresa vale 100 milioni ed è stata sequestrata, ma quella impresa era un'impresa che valeva 100 milioni perché era un'impresa criminale, nel momento in cui va sul libero mercato non vale niente, non sei nemmeno in grado di liquidarla. Allora ma finché la valutazione di questi aspetti è lasciata allo stesso soggetto, che in maniera del tutto, non voglio insinuare nulla, ma che ha una sua naturale propensione a dare una valutazione che non è basata su parametri oggettivi e comprensibili, ecco, si commettono, a mio parere, si priva il Paese della possibilità invece di fare valutazioni effettive, perché queste valutazioni sono possibili e sono fondamentali. Tra l'altro, chi ha interesse a farle le fa, Le grandi banche queste valutazioni le fanno già sulla base di parametri estremamente più precisi di quelli che disponiamo noi, perché sono valutazioni che servono per orientare sul costo del credito nelle diverse zone, per esempio, questo per fare un esempio. Ma l'esame accurato della per rimanere al nostro settore, l'esame accurato del dato può portare a individuare delle inefficienze di sistema. Il caso dell'INPS mi viene in mente perché vedo lì l'indicazione, il logo. Ebbene, il caso dell'INPS è significativo. L'INPS, attraverso un impegno molto importante di conoscenza del proprio contenzioso civile, ha scoperto delle inefficienze, che sono inefficienze che non riguardano solo la mala amministrazione, ma che con ogni probabilità hanno alle spalle veri e propri illeciti. Foggia ha già determinato l'intervento della Procura della Repubblica e una serie di iniziative di carattere penale, ma io credo che il discorso sia molto molto più complesso. Concludo quindi dicendo che questo libro, anche da questo punto di vista, fornisce un'indicazione molto precisa e puntuale, e quindi è un libro davvero da leggere.